File numero 9, pagina 89. Dove ci hanno accompagnate abbiamo trovato le altre. Era una baracca provvisoria, perché poi ci hanno sistemate da un'altra parte. Lì c'erano già tante altre. C'erano ebree, c'erano ungheresi. E lì c'era una capo che faceva paura solo a vederla e che invece è stata la migliore di tutte. Era tedesca, con il triangolo verde di criminale, ma era sicuramente meno criminale di quelli che l'avevano condannata. Con noi si è comportata molto bene. Quando la mattina apriva la porta, allora urlava con una voce tremenda. A vederla faceva paura. Invece la sera chiudeva la porta e si restava solo con lei. Una sera ci ha detto tutto, come dovevamo comportarci. Per noi traducevano le slovene, ormai eravamo diventate amiche. E allora ci ha spiegato che quella sistemazione era provvisoria e che per quei giorni che saremmo state lì avremmo mangiato una zuppa che non era quella che avremmo mangiato presto. Difatti era una zuppa che poteva chiamarsi zuppa, perché quell'altra non era niente. E ci ha detto anche che ci mettono delle polveri. Io ho letto sta roba in un giornale dopo tornata, che c'è un albero nell'America del Sud che ha la corteccia che la usano come veleno o come medicina. E ha la capacità di fermare le mestruazioni, perché se no era un bel problema. I medici dicono che il corpo reagisce da sé. Io non lo so, so che nessuna, ed era anche meglio. E dopo ci ha detto: guardate che qua bisogna che stiate attente, non rispondete, non accettate. Se vi dicono qualsiasi cosa, non sentitevi offese, perché qui succede di tutto. State attente a non allontanarvi. State il più possibile insieme, a gruppi, perché se eri isolata poteva capitare che se passava uno che aveva voglia di sfogare i suoi nervi, si divertiva prendendosela con chi trovava antipatica, riempiendola di botte o peggio. Cercate di resistere, che la guerra finirà, ha detto. E difatti era così. Abbiamo capito che aveva ragione. Alcuni giorni dopo ci hanno portato in altre baracche, dove c'erano già un po' di ungheresi. La baracca, come ho detto, aveva due stube e i letti a tre piani e praticamente dormivamo come le sardine in scatola. Il campo di Ravensbrück era nato per donne e bambini, dove potevano fare anche esperimenti. Bambini ne ho visti pochi, io, perché non so dove li avessero messi. Anche quelli, tre o quattro, che erano con noi, sono stati due giorni in baracca. Mi ricordo due bambini tanto bellini, fratello e sorella, di 4 e 6 anni. Noi si usciva tutto il giorno fuori e una volta, quando siamo tornate, non c'erano più. Non so che fine hanno fatto. Non ho idea di quanta gente poteva stare nella baracca, ma eravamo in molte. Solo noi del nostro gruppo di cosiddette italiane saremo state almeno 120 sicuro. Ci siamo comportate bene, con una certa dignità. Ogni tanto cantavamo. Erano canzoni partigiane, ma i tedeschi non potevano capire. Erano canzoni italiane, ma abbiamo imparato anche quelle slovene. Poi ce n'era una che aveva una strofa in italiano e una in sloveno e finiva «Zivio la Russia, caput Berlin». Ma questa strofa non potevamo dirla, perché l'avrebbero capita. Perché è questo anche il problema. Chi è motivato da qualche idea sopporta con più facilità le cose, ha più forza d'animo. Mentre invece chi era portato lì senza sapere neanche perché, si avviliva. Ad ogni modo, non ci dicevano niente se cantavamo. La nuova capo, però, era tremenda. Era una polacca, si chiamava Danka, prigioniera politica, ma era lì da tanto tempo, dal 39. Andava d'accordo solo con un gruppo di russe, perché si capivano, ma con noi era tremenda. Era capace di sberlottare, di fare qualsiasi cosa. Ogni tanto le veniva il momento di malinconia e allora, quando era un po' così, raccontava che erano 5 anni che era lì, che la sua casa era stata bruciata. Parlava in polacco, che le russe e le slovene capivano. Solo noi italiane non capivamo niente, ma dopo c'era sempre quella che ci raccontava tutto. Danka aveva il compito di sorvegliarci e di imporci la disciplina. Lei mangiava di più e poi c'era un giovane tenente dell'SS che ogni tanto veniva a prenderla. Lei, tutta gongolante, andava via e poi tornava sempre con qualche cosa, tutta ben messa, lavata. Mangiucchiava cioccolato e così si arrangiava. Abbiamo avuto quasi sempre lei. Un piccolo periodo è stata una francese, ma non ha resistito. Non era fatta per fare la capo. C'era una nostra, istriana, una maestra. Sapeva molto bene il tedesco. C'era una baracca di ebrei rimasta senza capò e a lei han proposto di fare la capò. Lei al momento era incerta, ma le sue amiche le han detto: fai, tanto è meglio se sei tu, che un'altra magari le bastona. Ma invece non ha resistito, perché avrebbe dovuto fare quello che facevano tutte. Poi le ebree spesso piagnucolavano, perché loro erano in condizioni diverse. Poverette, avevano visto tutta la famiglia distrutta ed erano avvilite. Così lei un giorno ha rinunciato ed è ritornata con noi. Un po' alla volta veniva tutta la dissenteria, la scabbia, i pidocchi. La mattina alle 4 suonava la sveglia. La capo saltava giù e ci mandava giù di corsa dai letti a castello per l'appello. «Appel, appel!» gridavano. E allora si andava fuori e ci si doveva mettere per 10 davanti alla nostra baracca. Contavano e doveva risultare quel tale numero. Se non che durante la notte moriva sempre qualcuna, oppure alcune non potevano neanche alzarsi. Allora l'appello durava ore e quando mancava qualcuna andavano dentro la baracca per vedere se c'erano e venivano trascinate fuori intanto che noi eravamo lì. Le morte venivano svestite e sul petto, con un pennarello, segnavano il numero di matricola, perché poi con i carretti le prendevano su e le portavano al crematorio, dove gli addetti avevano i registri. Tutto alla perfezione. Scrivevano anche la malattia per cui eri morta. Dopo i registri sono stati trovati. A Ravensbrück i libri si sono salvati perché i tedeschi sono scappati all'ultimo momento. Sui registri è stato trovato anche il mio nome. Era segnato che avevo nazionalità italiana e jugoslava, come tutte quelle del mio gruppo. Dopo tirate fuori le morte, tornavano a far l'appello, a contare, e mancavano ancora. E allora c'erano quelle che non stavano neanche in piedi, e a forza di spintoni le mettevano in piedi. Intanto che contavano, qualcuna sveniva, cadeva per terra, e noi non potevamo prenderla su. Doveva stare lì, anche se era tua sorella. E allora, quando veniva chiamata una svenuta, si faceva il segno, senza parlare, che questa qua era per terra. Quando finiva l'appello, portavano la colazione. Quello che chiamavano caffè credo che fosse tè di tiglio. Era caldo, ma la nostra capo lo faceva usare per lavare il pavimento della baracca, perché qualcuna faceva le pulizie mentre noi eravamo a lavorare fuori. Un po' d'acqua calda ci avrebbe fatto bene, ma solo noi di quella baracca non potevamo berne. Io ho provato una volta. Ho visto che non c'era nessuno. Ho preso il pentolino, ho bevuto un goccio, ma un'altra mi ha scoperto e mi ha buttato tutto il tè caldo addosso. Poi, come dicevano, facevano le colonne, cioè i gruppi, le squadre. La colonna alla quale si andava più volentieri era la Kartoffelkolonne, la colonna di quelle che andavano a dissotterrare patate, carote, rape, che i tedeschi mettevano sottoterra perché d'inverno si conservavano bene così. Ma la terra era dura, c'era da picconare. Poi prendevamo su queste verdure e le mettavamo in grandi cesti. Noi andavamo volentieri perché si riusciva a mangiare o una carota cruda o altro. C'era una che aveva rimediato un temperino e ce lo passavamo. Tagliavamo fette di rapa senza che ci vedessero, perché eravamo nella buca che avevamo scavato. O forse, a sorvegliarci, c'erano prigioniere che facevano finta di non vederci. Mi ricordo di aver messo su per le maniche, dappertutto dove potevo, fette di rapa e carote, patate. Era un ben di Dio quando capitava così, ma non succedeva spesso. Se no, un altro lavoro era scaricare carbone dai treni, rischiando di cadere, perché per terra c'era ghiaccio. Altre volte ci mandavano a spingere fuori dal campo i carri delle immondizie. Mettevano 30 davanti a tirare e 30 dietro. Fuori dal campo si vedeva il lago di Fürstenberg, una località di villeggiatura. La prima volta che sono andata a lavorare fuori, in febbraio, mi ricordo di aver visto uccelli che volavano, il ghiaccio che incominciava a rompersi e ho sentito suonare le campane dall'altra parte del lago. Una cosa che ti fa pensare alla vita normale. All'ora di pranzo, nel posto dove ci trovavamo, le solite addette venivano coi bidoni a portarci il mangiare, che significava togliere il pentolino e mettersi in coda e aspettare che ti mettessero una mestolata. Se non veniva mescolata, si rischiava di avere solo acqua. Ma se protestavi, ti davano un colpo in testa. Una volta, invece, mi hanno messo una foglia di verza intera. Non era neanche cotta. Appena messa nell'acqua, si vede. Quella è stata la cena di quella sera, una foglia di verza che tra l'altro non era stata ben lavata, e così sentivo la sabbia in bocca. La sera, al tramonto, ci si avviava con la colonna al campo, dove ci contavano la svelta, e si entrava in baracca. Quello era il momento in cui ci si trovava tutte. A volte veniva da noi un gruppo di giovani ebree e ci dicevano: «Italiane, cantare mamma». Noi cantavamo e loro si mettevano a piangere. La prima settimana che eravamo là, è capitato che una sera si è sentita male una giovane ebrea incinta. Allora le sue compagne ungheresi hanno chiamato la capo e hanno detto: «Si potrebbe portarla a Revier», come si chiamava l'ambulatorio, dove era bene non andare perché morivano quasi tutte. La capo ha detto: «Io non posso decidere». E allora hanno chiamato una tedesca. Quella è venuta lì, ha fatto sollevare l'ebrea e fatta portare dietro di sé. Le sue compagne credevano di portarla al Revier, ma la tedesca ha detto: «Mettetela giù». Così l'ha lasciata in mezzo al ghiaccio ed è morta lì. Forse se si fosse trattato di un'altra avrebbero fatto lo stesso, ma lì doveva nascere un bambino ebreo, per loro già colpevole, prima di nascere. Avevo fame, ero stanca, ma tante cose mi portavano a pensare ad altro. Ad esempio, quando la notte guardavo le stelle, se c'era il cielo sereno, belle, e mi pareva di star bene in quel momento. Una sera è arrivato da Auschwitz un grosso gruppo di donne sfinite. C'era nevischio, pioggia, freddo e vento. Ravensbrück era colmo e non c'era posto per nessuna. Allora le hanno distribuite nelle varie baracche. Dormivano sul pavimento. Io non riuscivo a prendere sonno e siccome la capo dormiva, sono uscita. Se mi avessero fermata, avrei detto che stavo andando in abort. Nel corridoio ho dovuto scavalcarne parecchie. Erano sfinite, non credo che avessero avuto da mangiare. Una stava morendo, aveva gli occhi ribaltati, le gambe che si stendevano in un ultimo spasimo. Non si riusciva neanche a respirare. Allora sono andata sulla porta della baracca e ho guardato fuori, in alto. Si era fatta notte. Al nord le notti serene sono davvero bellissime. Il cielo era terso e di stelle ce n'erano tante. Poi, abbassando gli occhi, mi sono tornate davanti le baracche, dove la gente moriva ad ogni istante. Eppure devo andare fuori di qui, mi son detta. Non mi chiedevo che fine avrei fatto. Magari morire sulla porta di casa, ma non lì dentro. Quella notte mi è rimasta molto impressa. Anni dopo ho fatto anche una poesia in friulano su quello che ho provato in quel momento. Una volta avevo voglia di fare qualcosa, qualcosa di contrario. Avevo mal di testa e mal di gola. Era febbraio, c'era vento, cominciava a nevicare. Dopo l'appello dovevamo fare le colonne che andavano a lavorare. Io ero rimasta un po' indietro e ho visto che nessuna mi aveva notata. Così ho tagliato la corda. Adesso torno in baracca. Improvvisamente ho sentito gridare dietro una e mi sono messa a correre. Lei era una capo, non una tedesca. Mi veniva dietro col bastone. Non ho mai corso così veloce come quel giorno. Correvo più di lei, nonostante quella mangiasse più di me. Lei gridava: «Crematori, crematori!» Ma più lei gridava, più io correvo. A un certo momento le deve essere mancato il fiato e mi ha lasciata andare. Sono entrata nella baracca dalla finestra, che era rotta. Sono salita giusto lì dove era la mia cuccia. Ma è stata una giornata tristissima. Dentro c'erano tutte quelle che non erano in grado di andare fuori, che non stavano neanche in piedi. C'era qualcuna che si lamentava, ce n'erano due che cercavano di camminare tenendosi ai letti a castello. Siccome chi non andava a lavorare non riceveva da mangiare, l'unica cosa era dormire. È stata l'unica volta che mi è venuta una certa malinconia, la voglia di piangere. Ma per fortuna, come i bambini mi sono addormentata e ho dormito a lungo. Forse il sonno mi ha fatto bene lo stesso. Ma quando sono tornate le altre mi è sembrato che fosse tornata la vita. Rosa, dov'eri? Ti abbiamo cercata e non c'eri. E dopo che ho raccontato tutto, mi dicevano: «Che ben che l'hai fatta!» No, anche se così ho fatto una bella dormita, non lo rifarò mai più e vi consiglio di non farlo. Un'altra volta eravamo in tre, la Casati, io e una slovena. Siamo rimaste indietro e abbiamo voltato dietro a una baracca. Ci ha visto un tedesco, uno che girava sempre in bicicletta. Non mi sembrava proprio cattivo, forse era un riformato. Noi abbiamo cercato di nasconderci dietro un angolo, ma lui ci è venuto a cercare. Stiamo male, gli ha spiegato in tedesco la slovena. Lui ha dato un paio di schiaffi a tutte e tre e noi ce li siamo presi, tranquille, sull'attenti e guardandolo in faccia. È andato via brontolando. Credo che sia rimasto peggio di noi. Comunque è stato buono, perché due schiaffi, soprattutto lì, non erano niente. Noi abbiamo continuato ad andare in giro per il campo finché non è venuta l'ora di andare in baracca. Quel giorno per fortuna era tutto tranquillo. Per noi era il desiderio di fare una cosa proibita. Per tutto il tempo che sono stata a Ravensbrück non ho mai lavato i vestiti. solo quando ci hanno chiamate alla visita. Un giorno ci mandano la visita medica, tutte in fila, via tutti vestiti in un mucchio, che bisognava stare attenti per poi correre a prendere il tuo mucchietto. I medici, il mio era un medico francese, ci guardavano le mani, in bocca e se avevamo delle cicatrici. Magari una aveva avuto l'appendicite o il taglio cesareo e veniva scartata. Dopo che avevamo fatto la visita, ci hanno chiamate, escluse le ebree e quelle scartate. Siamo andate in una grande stanza e un ufficiale delle SS ha incominciato a dirci se volevamo andare a lavorare in una grande fabbrica. Era chiaro che si trattava di produzione militare. Lì avremmo avuto la possibilità di stare un po' meglio, di mangiare un po' di più, di dormire un po' meglio. Però eravamo state tutte partigiane e non di quelle inventate così. Nessuna di noi ha accettato. C'era una madre che aveva con sé 4 figlie, 4 belle ragazze slovene. La prima aveva 22 anni, mi pare, e la più giovane ne aveva 14. E allora questa donna, si può capire una madre, le spingeva fuori. Ma questo qua, vedendo solo 4 volontarie che tra l'altro recalcitravano, ha fatto allora quel gesto con la mano che fanno i tedeschi come per dire «Via!». Ha cambiato tono e ci ha urlato «Allora resterete qui e qui morirete!». Così quella volta non siamo andate. Ma dopo un po' di tempo, non ricordo la data perché lì tutti i giorni erano uguali, ma penso in marzo. Secondo un documento della Croce Rossa era il 15 febbraio, nota dell'autore. Sono venuti a dirci di prepararci per il transport, cioè il trasferimento in qualche altra parte della Germania. Ci hanno detto che ci avrebbero dato i viveri per 2 giorni, che il viaggio sarebbe stato in treno, sempre in vagone bestiame naturalmente, e ci hanno cambiato il pastrano, perché incominciava a essere più caldo, e poi andavamo verso sud. Eravamo destinate a Buchenwald, come abbiamo scoperto dopo. Così ho dovuto lasciare il mio cappottone con la manica gialla e mettermi una specie di soprabito color noce, sempre con una croce sulla schiena, in questo caso di vernice nera. Un gabbano che mi era larghissimo, anche perché ero dimagrita. Anche lì ho messo la cordicella con attaccato il pentolino per mangiare. Siamo partite dalla stazioncina di Ravensbrück. Quel viaggio è stato un incubo. Intanto non è durato 2 giorni, ma per i bombardamenti o qualche altro impedimento abbiamo passato molto tempo ferme sui binari morti in attesa. Per non darci da mangiare durante il viaggio ci avevano dato i viveri che consistevano in 2 fettine di pane, 2 quadrettini di margarina, 2 quadrettini di marmellata e 2 fette di una specie di salame. Ci siamo dette, cosa facciamo? E abbiamo mangiato subito tutto quanto, appena partite. Infatti c'erano anche le russe con noi, con le quali a dire il vero non andavamo molto d'accordo. C'era qualcuna tra di loro che era molto brava a rubacchiare, capace di rubarci il cibo nel momento stesso in cui stavamo per infilarcelo in bocca. E così abbiamo detto, mangiamo. Il viaggio è stato stressante perché non c'era posto per sederci. Eravamo fitte. La notte morivamo dal sonno e non potevamo stenderci, i nervi a pezzi. Figurarsi che convivenza. Era la notte che era tremenda. Ci si metteva accucciate, poi passava uno e al buio ti dava uno spintone, ti metteva un piede sopra. Così avvenivano baruffe al buio. Io avevo una buona spalla perché c'era la Maria Rugo. Lei era brava a fare la box quando qualcuna veniva a romperci le scatole. Quando siamo arrivate a Buchenwald, saltando giù dal treno le gambe non ci tenevano su, le ginocchia cedevano. I vagoni erano alti e dopo il salto eravamo tutte accucciate per terra. Dopo che ci siamo riprese, ci hanno mandato in colonna a Buchenwald, dove però si è saputo che nel reparto delle donne non c'era posto. Assolutamente. Allora abbiamo incominciato il pellegrinaggio di qua e di là. Apterode. Siamo andate ad Apterode. Saranno 8 chilometri da Buchenwald, a piedi naturalmente. Ad Apterode c'era una fabbrica costruita sottoterra, scavata in un bosco, e sopra c'era il campo. Gli operai erano in parte prigionieri di guerra, tra cui anche italiani, per esempio 2 di Pordenone. Nelle baracche i letti erano cuccette di legno, non a castello. Il materasso non era tanto sporco come a Ravensbrück, ma essendo meno ammassate c'era più freddo. Avevamo una piccola coperta che ci avevano dato prima di partire col treno. Coperte militari, usate. Ci servivano anche come ombrello. Quando pioveva le mettavamo sulla testa. A Apterode si stava meglio senz'altro. 2 volte al giorno davano una zuppa discreta. Lì c'era lavoro da fare. Dove ero stata messa io, c'era una grande tinozza piena d'olio. E c'erano dentro dei pezzi di aerei, come dei barattoli tutti bucati. Io avevo una pompa a pressione ad aria e stando lì 10 ore dovevo soffiare via tutto l'olio che c'era su questi barattoli. Lavoravo con più calma che potevo, tenevo da conto le forze. Fine file numero 9.